come cambiare la mentalità? E a questo arriviamo a un circolo vizioso, perché solo una società diversa potrebbe cambiare la mentalità, perché la mentalità della gente è formatata dalla società e la società è creata dalla gente, e siamo di fronte a un circolo vizioso, e questa è la difficoltà. Allora, per pensare questa grande transizione, si deve pensarla a due livelli: i livelli della concezione e delle strategie a livello astratto, poi un secondo livello più concreto, livello della realizzazione di questa utopia, ma utopia nel senso positivo della parola, utopia concreta, per dirla come il filosofo tedesco Ernst Bloch, un'utopia che è un sogno, e dobbiamo sognare un altro mondo di fronte all'incubo dell'oggi, ma è, questo sogno è realizzabile se lo vogliamo, e non è facile, ma è possibile. Come si diceva a Porto Alegre altra volta, un altro mondo è possibile se lo vogliamo, direi altri mondi sono possibili se lo vogliamo. Allora, primo passo, concezione e strategie astratte. Siamo di nuovo di fronte a due livelli: il livello della concezione, o detto meglio, dell'orizzonte di senso, e poi il livello delle strategie politiche per realizzare nell'orizzonte questo orizzonte di senso. Allora, il livello dell'orizzonte di senso è questo circolo virtuoso delle 8R di cui ha parlato Renato: rivalutare, vuol dire cambiare i valori. Per farlo semplicemente, il nostro sistema riposa su il valore della concorrenza, della competitività, va detto, della guerra di tutti contro tutti. Si deve ritrovare il senso della solidarietà, dell'altruismo, e soprattutto chiudere questa guerra di tutti contro la natura, ritrovare il senso dell'armonia con la natura. Se si cambia questi valori, si cambia anche i concetti. Si deve immaginare che la ricchezza non è il denaro, eccetera, che ci sono altre ricchezze, che altre forme, che i concetti dell'economia che si sono impossessati della vita quotidiana di tutti. Poi questo, che sarebbe il cambiamento, diciamo, per dirla nel linguaggio elettronico, questo il cambiamento del software, porta al cambiamento dell'hardware, va detto, della struttura, ristrutturare, va detto, naturalmente uscire dal capitalismo, che non è un piccolo problema, e produrre altrimenti altre cose, poi naturalmente ridistribuire, perché il sistema porta alle diseguaglianze inimmaginabili. Anche un partigiano della crescita come Thomas Piketty l'ha dimostrato nel suo libro Il capitale al ventunesimo secolo, è stato un bestseller. Rilocalizzare, che significa prima demondializzare, ritrovare il senso dell'autonomia a livello locale, non solo economicamente ma culturalmente, politicamente, perché se una volta liberata dalla chiappa di piombo dell'economicismo, c'è questa diversità da ritrovare. Ridurre lo spreco, ridurre l'impronta ecologica, e riutilizzare piuttosto che l'usa e getta, che è la base dello spreco, e alla fine riciclare. Ma per questo non è un programma, è soltanto una concezione, un orizzonte di senso. Da questo si può trarre dei programmi, ma siamo già a un livello del concreto dove non si farà un programma politico del medesimo modo in un paese del nord come in un paese del sud. come lo dico, a questo punto la decrescita non è una matrice, non è un'alternativa, ma una matrice di alternative. Non si farà la decrescita nel medesimo modo nel Texas e nel Chiapas. E allora, ma le strategie politiche possono essere pensate a due livelli. Da un livello dall'alto, come si dice nella lingua sacra dell'economia, livello top down, dall'alto verso il basso, o al contrario, dal basso verso l'alto, del livello bottom up. Al livello top down, bon, c'è questo, avevo proposto in un articolo del Monde Diplomatique del 2007, al momento delle elezioni elettorali francesi, un programma politico che ha senso per diversi paesi europei, per esempio, in 10 punti, recuperare un'impronta ecologica sostenibile, integrare nei corti di trasporto i danni ambientali, rilocalizzare le attività, restaurare l'agricoltura contadina, va detto un'agricoltura senza pesticidi, senza concimi chimici, un'agricoltura più ecologica, trasformare i guadagni di produttività in riduzione del tempo di lavoro, stimolare la produzione dei beni relazionali, questi beni che, come il sapere, l'amicizia, eccetera, non distruggono l'ambiente e sono condivisibili da tutti, o ancora sviluppare i commons, come dicono gli anglosassoni, ridurre lo spreco di energia di un fattore 4. Allora, avevo preso fattore 4 perché in Francia esiste un'associazione di ingegneri che si chiama Associazione Negawatt, Watt Negativi, che avevano calcolato che si potrebbe condividere il consumo di energia di un fattore 4 riducendo lo spreco senza diminuire il comfort della gente. Penalizzare le spese pubblicitarie, perché queste, la pubblicità è il veicolo principale della colonizzazione dell'immaginario. Poi decretare una moratoria sull'innovazione tecnoscientifico per favorire più delle ricerche nei domani come la medicina ambientale piuttosto che il totogenetico, l'agricoltura biologica piuttosto che nell'agricoltura produttivista, eccetera. E alla fine riappropriarsi della moneta, perché se la moneta, come lo pensava Aristotele, è un bene comune, non dobbiamo lasciarle tra le mani delle banche private. Ma, e più precisamente, per uscire dalla crisi che viviamo e che porta a dei tassi di disoccupazione terribili, che faceva dire al mio maestro Ivan Illich che viviamo in un mondo che dovremmo chiamare l'Assurdistan, come c'è il Pakistan, l'Afghanistan, perché Assurdistan, perché ci sono in questo mondo milioni e milioni di lavoratori che lavorano come pazzi, più di 40 ore alla settimana, e milioni e milioni che sono disoccupati. È una cosa pazzesca. E allora, per uscire da questo incubo, si dovrebbe prima demondializzare, va detto, rilocalizzare le attività, riconvertire, va detto, riconvertire, perché sappiamo che fra poco l'ultima goccia di petrolio sarà bruciato e si deve funzionare, pensare il funzionamento di una società con solo delle energie rinnovabili, che non può permettere il medesimo funzionamento, si deve cambiare totalmente il funzionamento della società. E poi ridurre il tempo di lavoro per realizzare quest'idea dei socialisti, quando i socialisti erano ancora un po' di sinistra, che lavorare meno per lavorare tutti. Si potrebbe dire anche, più ancora importante, lavorare meno per vivere meglio, per ritrovare il senso della vita che non è il lavoro. Il lavoro, che in francese è il tripalium, che è una tortura, è solo una parte necessaria, ancora si può dibattere se è così necessaria, ma almeno si deve lasciare il più tempo possibile per realizzarsi nelle attività che sono più gradevoli. Allora, questa è la logica delle strategie top-down. A livello bottom-up, ci sono tutte le piccole iniziative, precisamente è qua che ritroviamo il terzo settore, iniziative tipo i GAS, i gruppi di acquisto solidale, quello del il movimento Slow Food. Dico sempre che il movimento Slow Food, con il suo slogan buono, pulito e giusto, è funzionale al progetto della decrescita. Dico all'amico Carlo Petrini che il suo movimento Slow Food è ancora di più Terra Madre, che vive a proteggere tutti gli artigiani del settore dell'alimentazione. È effettivamente il versant gastronomico della decrescita. E i progetti come quello del mio collega inglese Rob Hopkins, delle transition towns, delle città in transizione, come a livello di una città possiamo affrontare le sfide della fine del petrolio, le sfide del cambiamento climatico, recuperare l'autonomia energetica, l'autonomia alimentare, sviluppare, e questo è un R molto importante che mi hanno fatto scoprire, che non avevo introdotto nel circolo virtuoso, ma che se dovevo rifarlo l'introdurrei oggi, la resilienza delle nostre società, capacità di recuperare, affrontare, resistere, ristrutturare la società. E bon, ci sono molti altri iniziative, anche tutto il movimento della semplicità volontaria, che è molto importante nei paesi anglosassoni. Ma la rilocalizzazione, le iniziative a livello locale concernono anche aussi la politica, che come uno dei pensatori precursori della decrescita, che è il pensatore eco-anarchista Murray Bookchin, ha pensato sotto il nome di ecomunicipalismo, che è molto, molto importante a livello locale, politicamente ci sono, e culturalmente, molto iniziative che partecipano a questa necessità. E per questo che questo livello bottom-up è molto importante. La necessità di reincantare il mondo, perché questa è una grande sfida. La società della decrescita, nella logica analizzata del capitalismo di Max Weber, genera un grande disincanto che porta i giovani, anche i bambini di 8 anni, a suicidarsi. Una cosa che non si è mai visto nella storia, dei bambini che si suicidano, senza parlare dei meno bambini che vanno nel collegio, in un collegio, un liceo, e sparano su tutti i loro coetanei, o coloro che vanno in Siria o in già fare il terrorismo. Questo è un segno forte del fallimento della nostra società. Ma ci sono dei limiti, purtroppo, della strategia bottom-up. È particolarmente interessante perché si potrebbe rivisitare il fallimento della politica nel sud dell'Italia negli ultimi anni, che si è iscritta dentro ciò che alcuni hanno chiamato il localismo virtuoso. Il localismo virtuoso è stato analizzato da un mio ex allievo, che ha coordinato un bel libro che si chiama Buonanotte Mezzogiorno, dove c'è un contributo di Franco Cassano, di Tonino Perna, di altri esperti del Sud. E allora si tratta soprattutto di questa politica che è stata sviluppata nella Puglia con Nicky Vendola, con Guglielmo Minervini, che ha fatto un bel libro che si chiama La politica generativa, eccetera. E questa che ha avuto un bel successo per alcuni anni, si parlava della stagione dei sindaci, del modello del pugliese, della primavera pugliese, eccetera, e con il movimento delle liste civiche. E poi è caduto nella trappola dello sviluppo sostenibile o non sostenibile, la trappola dello sviluppo come orizzonte di senso. Non hanno saputo avere un orizzonte di senso, di resistenza e di resilienza. E questo, effettivamente, siamo di fronte a questo ostacolo che ci porta a questo circolo vizioso di cui ho parlato, che ho sentito bene quando sono stato invitato dai cittadini di Delfi, in Grecia. Cittadini a Delfi, nella zona del parco archeologico, c'è un progetto di sfruttare un miniera d'alluminio nel centro del parco. E allora i cittadini, alcuni cittadini virtuosi, hanno pensato di fare una lista civica per impedire la realizzazione di questo progetto pazzesco. Purtroppo non hanno riuscito a vincere, perché la gente dice: ma la miniera porterà dei posti di lavoro, è sempre l'argomento per fare le cattive cose. E allora, e perché? Perché la gente a livello locale, anche se alcuni sono virtuosi, la gente è vittima del processo di colonizzazione dell'immaginario che si svolge a un livello superiore. Localmente non si può fare niente, perché le reti televisive, tutte le reti telematiche oggi, anche non passano dagli stati, ora sono con internet, con le reti sociali, Google, eccetera. A livello locale non si può fare un gran che. E allora questo è un grosso. Abbiamo cercato di fare tutto, penso alcuni anni fa, con Alex Zanotelli, c'era la strategia Lilliput, si dirà tutte le pessime. Con la strategia Lilliput possiamo paralizzare il gigante. No, non possiamo paralizzare il gigante. Questa è la cosa, la grande sfida. Allora, arrivo alla seconda parte velocemente. Come si può realizzare, o pensare di... come si può pensare di realizzare questa utopia concreta? Direi, ci sono, prima si deve, l'ho già utilizzato questa parola, decolonizzare l'immaginario e costruire un nuovo immaginario. Costruire un nuovo immaginario non è soltanto inventare un nuovo grand récit, un grande, grande storia, grande, non so come si dice, grande narrazione, no? È molto più profondo, molto più complicato. Ma per questo si deve capire prima come siamo stati colonizzati, come siamo caduti nella trappola poco a poco. E per questo fare ciò che il mio amico morto alcuni anni fa, che era un teologo indiano-catalano, Raymond Panica, chiamava metanoia. Metanoia vuol dire rifare il percorso al rovescio. Per questo è importante capire come è stato inventato l'economia, come siamo stati economicizzati, A tal punto che, dico sempre per far capire che cos'è la colonizzazione dell'immaginario, prendo una battuta di Mark Twain, dice: quando si ha un martello nella testa, si ha la tendenza di vedere tutti i problemi sotto forma di chiodi. Allora, noi, uomini moderni, abbiamo, che sono uomini economici, se non uomini numerici, abbiamo la tendenza di vedere tutti i problemi sotto la forma economica. Tutti è diventato economico. E allora... E dobbiamo intraprendere un cambiamento antropologico, passare dall'homo economicus numericus all'homo convivialis. E questa è la grande sfida. Come rompere questo circolo vizioso? Cambiare la società per cambiare l'uomo, ma per cambiare l'uomo si deve cambiare la società. Fortunatamente,